Le otto montagne di Paolo Cognetti. Ovviamente io faccio sempre dei video un po' di carattere scolastico. Ho fatto leggere, per esempio, un altro libro di Paolo Cognetti in classe qualche anno fa, neanche tanto, nel 2019, uno degli ultimi libri che ho letto come professore. Adesso sono invece un dirigente scolastico. Ecco, il libro è del 2013, Il ragazzo selvatico. E noi l'abbiamo letto in classe nel 2019, abbiamo fatto una lezione in generale sul libro e poi abbiamo registrato anche la lettura del finale del libro, poiché noi siamo, come dire, abbiamo questa impronta un po' scolastica, non facciamo una recensione, tante volte facciamo spoiler perché semplicemente noi vogliamo riflettere sul libro, non, il nostro scopo non è quello, insomma. So come dire, non siamo una casa editrice, ecco. Oltretutto, Paolo Cognetti è sempre disponibile ed gira anche parecchio per far conoscere i suoi libri, quindi potete contattarlo direttamente e da lui saprete sicuramente anche molte più informazioni. Io, in un certo senso, oggi è come se volessi spiegarvi come mai potrebbe essere veramente utile consigliare questa lettura per una scuola. Ho letto tutti e due i libri, devo dire che Il ragazzo selvatico probabilmente è più adatto per una fascia un pochettino, come dire, di ragazzi, ecco. Le otto montagne l'ho trovato un tantinello più impegnativo, ma non più di tanto, È possibile leggerlo tranquillamente, farlo leggere anche ai ragazzi perché ispira questo amore straordinario per la natura, per la montagna. Quindi scritto nel 2016, ha vinto il premio Strega nel 2017 ed è stato tradotto in 35 lingue. È veramente un successo, diciamo, editoriale mondiale. Bene, è arrivato quindi il momento di iniziare a parlare di questo romanzo. Siamo subito inseriti in una realtà che è quella proprio vicina a casa mia. La realtà, ad esempio, del quartiere Olmi, dove la madre di Pietro è il protagonista. Ovviamente velatamente autobiografico di questo romanzo, dove la madre di Pietro, dicevo, vive e lavora in un consultorio, mentre il padre lavora in industria. Pietro è un bambino timido, nato e vissuto appunto nella periferia milanese. Il quartiere degli Olmi, voi non lo conoscete, ma me lo descrive benissimo Paolo, no? Insomma, un quartiere di periferia con le case tutte quante uguali, case popolari, un quartiere popolare, tutti con lo stesso numero di piani. Si chiama quartiere degli Olmi, ma è quasi ironico perché è vero, ci sono un po' di alberi qua e là, però siamo proprio, insomma, alla periferia di una grande metropoli e quindi tutte queste vie, le acace, appunto gli Olmi, gli Ontani, eccetera. Sono quasi un po' ironiche dal momento che, insomma, in realtà siamo proprio in una zona fortemente urbanizzata ed è anche un quartiere che conosco molto bene, qui ci sono molti amici e come vi spiegherò poi in seguito, ho fatto anche delle gite con gli amici del quartiere degli Olmi. Ecco, lei però, la madre di quella che lavora proprio nel consultorio. Ciao Paolo! Paolo Massoblo, grandissimo enologo ed esperto, insomma, giornalista. Ecco, stavo dicendo, Paolo, anche tu conosci molti amici degli Olmi, no? Credo, no? Stavo dicendo che, insomma, la madre di Pietro, che è il protagonista di questo romanzo, Le otto montagne di Paolo Cognetti, lavora in un consultorio, però pensa sempre al Veneto, da dove viene lei. È suo marito, no? E pensa sempre, diciamo, ai prati, ai boschi, ai colli, ai monti, del Veneto. E allora cosa fa? Semplicemente coltiva fiori su un balconcino annerito dal fumo e ammuffito da piogge secolari. Il padre, intanto, come abbiamo spiegato, lavora in un'industria, è un chimico, è scontroso, pieno di rabbia, sempre insoddisfatto, sempre arrabbiato con se stesso. E con gli altri. Ogni giorno va in fabbrica come se dovesse calarsi in trincea. I due però rammentano sempre la loro gioventù e il loro matrimonio. Si sono sposati, infatti, Giovanni, il papà di Pietro e sua moglie, si sono sposati in montagna. Era tale la loro passione per la montagna che hanno chiesto agli amici di, insomma, di fare una bella scarpinata, e anche al prete, insomma, e di andare su in alta montagna dove hanno celebrato questo matrimonio ad alta quota. Continuano sempre a ricordare, in particolar modo, le scalate che hanno fatto delle montagne e delle Dolomiti. Qui possiamo vedere, per esempio, una bellissima fotografia delle famose tre cime di Lavaredo, e sono anche tante altre le montagne che hanno scalato insieme, e non riescono quasi a sopportare di essere invece in questa grande metropoli urbanizzata dove si fa fatica, insomma, a vedere un po' di natura. La natura è proprio fagocitata dall'uomo. Allora, che cosa fanno i due? Prendono in affitto così un appartamento a Grana, che è un posto che si trova in Val d'Aosta. Eccolo qua, il paese di Grana. È molto suggestivo. Allora, non fanno altro se non aspettare l'estate per portare anche loro figlio Pietro, appunto il nostro protagonista, a esplorare le montagne della Val d'Aosta. Scoprono Grana, un paese antico, in una valle dimenticata, la Val Grana, appunto. Se ne innamorano. Grana è il centro di questa storia, perché qui Pietro impara a conoscere e ad amare la montagna. Qui scopre un padre molto diverso da quello di città. Abbiamo detto com'era scontroso in città suo padre Giovanni. Qui invece il padre lo porta sulle cime, cammina veloce, senza mai voltarsi indietro. È stato tale e tanto il successo di questo libro di Paolo Cognetti che all'estero chiamano la Val Grana Cognetti's Valley, cioè la valle di Cognetti, la valle di Paolo Cognetti. Ecco, come vedete, sono molto suggestivi questi scorci, si intravede il paesino dall'alto, di queste malghe, di questi prati, di questi pascoli, di questi boschi molto molto suggestivi da una parte, mentre dall'altra parte si intravedono delle montagne alte, alte, sempre più alte, fino ad arrivare alle montagne, diciamo, del massiccio del Rosa. Infatti siamo nella zona in cui anch'io ho fatto tante vacanze in estate quando ero veramente molto molto giovane, soprattutto nella casa alpina del Leone XIII a Gressoney, con alcuni amici e con alcune comunità cristiane. Ho fatto anch'io delle fantastiche gite, delle fantastiche passeggiate là in queste zone, nella valle dell'Issa, Gressoney. Ecco, in un dialogo con il padre c'è una grande scoperta che dovrebbe farci riflettere tutti, soprattutto quando pensiamo solamente a sfruttare la natura, senza cogliere in essa le conseguenze di quello che facciamo noi in pianura. Forse solo recentemente ci siamo chiesti, stupiti, insomma, come mai ghiacciai secolari, come appunto dicevamo quello del Rosa, o soprattutto che quello del Rosa per fortuna è riuscito ancora a resistere, ma quello dell'Adamello o altri ghiacciai si stiano sciogliendo o quantomeno si stiano ritirando. Beh, forse un dialogo fra Pietro, il protagonista del nostro romanzo, e suo padre, Giovanni, ci può far riflettere su questo. Scrive infatti Pietro, in questo romanzo che è quasi una sorta di diario raccontato in prima persona: cominciai a capire un fatto, e cioè che tutte le cose per un pesce di fiume vengono da monte, insetti, rami, foglie, qualsiasi cosa. E infatti, a un certo punto il padre Giovanni fa un interrogativo. Ciao Orlando, tantissimo, un grandissimo collaboratore scolastico. Fa una domanda, insomma, a suo figlio Pietro: dov'è il passato, dov'è il presente, dov'è il futuro di un fiume? E ti verrebbe da dire istintivamente che il passato è la montagna, il presente è il corso del fiume che noi stiamo vedendo qua, per esempio, nella sua metà, a metà del suo corso, e il futuro è la foce. Ma non è proprio così, già l'abbiamo intuito, per i pesci è già molto diverso. Tutte le cose, e quindi anche il nostro futuro, vengono dal monte. Per esempio gli insetti, i rami, le foglie, qualsiasi cosa che aspettano per poter mangiare, insomma, i pesci. Se il punto in cui ti immergi in un fiume è il presente, pensai, allora il passato è l'acqua che ti ha superato, quella che va verso il basso e dove non c'è più niente per te. Quell'acqua è acqua passata, no? Esattamente. Mentre il futuro è l'acqua che scende dall'alto e che non ti ha ancora raggiunto. E che porta pericoli e sorprese. Il passato è a valle, il futuro a monte. Qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che abbiamo sopra la testa. È il discorso che vi stavo facendo. Vogliamo capire davvero quale sarà il futuro del nostro pianeta? Bene, guardiamo verso il monte, cioè guardiamo verso proprio i ghiacciai. Abbiamo fatto anche questo discorso prima. Ecco. Oltretutto, il nostro Pietro, e qui abbiamo una bellissima foto di Paolo Cognetti su queste montagne della Valle d'Aosta, dove ha deciso anche di andare a vivere in una baita, ancora più autobiografico, ve l'ho già detto, è il romanzo Il ragazzo selvatico, infatti. Ecco. Qui lo vedete addirittura con, insomma, camosci e altri stupendi animali, nel parco nazionale del Gran Paradiso. Stavo dicendo quindi che Pietro scopre che la montagna ti insegna l'importanza delle regole. Anche questo è molto educativo per i vostri ragazzi, per i vostri alunni, se c'è qualche docente qui stasera. Infatti scrive alla pagina 32 del libro: Sul sentiero mio padre mi lasciava camminare in testa, mi stava dietro a un passo, così che potessi sentire una sua parola quando serviva e il suo respiro alle mie spalle. Avevo poche e chiare regole da seguire. Uno, prendere un ritmo e tenerlo senza fermarsi. Due, non parlare. Tre, davanti a un bivio, scegliere sempre la strada che sale. Anche queste sono regole importanti, nella vita. Magari quando sei davanti a un bivio, non scegliere la via più comoda. Il bosco non aveva fascino ai suoi occhi, agli occhi di mio padre, no? Dice Pietro. Lo risalivamo a testa bassa, concentrati sul ritmo delle gambe, dei polmoni, del cuore, in un rapporto privato e muto con la fatica, con il desiderio quindi rivolto alla cima, rivolto alla meta del cammino. E questo è veramente un gran bell'esempio di come sia davvero educativa, la montagna. Ma soprattutto qui in montagna, qui a Grana, Val Grana, Pietro conosce Bruno. Ecco, qui vediamo tra l'altro Paolo Cognetti insieme con un suo amico, Rambo, così era il soprannome di questo amico, che ha ispirato sicuramente il ragazzo selvatico del romanzo omonimo, ma probabilmente anche questo Bruno, almeno non lo so, chiedetelo a lui, l'ho già detto, Paolo c'è ed è disponibile per rispondere alle vostre domande, no? Insomma, il nostro Pietro, comunque ragazzo cittadino, insomma, conosce qui Bruno, un ragazzo dall'aspetto selvatico, come il coprotagonista, dicevamo, dell'altro romanzo di Paolo Cognetti. Bruno porta le mucche al pascolo. Dal loro incontro nasce un'amicizia lunga 30 anni, lo spazio di tutto il romanzo. Nei rispettivi modi di vivere la montagna si possono riassumere tutte le differenze tra Pietro e Bruno. Ecco, Pietro, stupito, affascinato da Grana, e ritorna tutte le volte a Grana, tutte le volte che fa un sentiero, che fa un percorso, no? E si sente a casa, a Grana, si sente a casa lì, insomma. Per Bruno, invece, la montagna non è solo una casa, è il mondo intero. Quindi, Pietro conosce tanti posti diversi fra loro, la città, il paesino di Grana e la montagna. Bruno è vissuto sempre invece in mezzo alle montagne. Per Bruno la montagna è il limite entro cui si definisce la sua identità. Lui non può e non vuole superare, Non ci sono scuole e lavori da muratore che possano staccarlo dalla sua montagna. Inutilmente, per esempio, Pietro e i suoi genitori cercano disperatamente di sovvenzionare gli studi anche di Bruno. È tutto praticamente inutile. Anche, diciamo, i suoi tentativi di lavorare, dicevamo, come muratore vanno in fumo. C'è sempre questo sogno, questo desiderio di vivere proprio, di lavorare, di vivere, di stare sempre lì in montagna. Come in ogni grande amicizia, perché questo è un romanzo sull'amicizia, i due riescono a capire chi sono solo dal confronto con l'altro, quindi con il diverso. Pietro è destinato a vagare per il mondo, mentre Bruno è destinato a rimanere sempre lì. Quello è il suo orizzonte, l'orizzonte delle montagne dove è nato e dove è sempre vissuto. Le otto montagne è una storia sul rapporto che abbiamo con i luoghi, sul modo in cui mettiamo radici, ha detto Paolo Cognetti quando è stato intervistato a Che tempo che fa, il 19 febbraio del 2017, quando appunto c'è stato il lancio del libro e poi qualche mese dopo credo anche il premio Strega. Cognetti ha un talento magico per la misura, cioè non è retorico, non è mai retorico, Cognetti. Non dice, oh, bello, bellissimo, profumatissimo, altissima, levissima, no. Ma ci racconta e ci descrive questi luoghi, queste persone, in maniera molto pacata, semplice, pulita, nitida. Fa venire voglia di rileggerlo così, di rileggere le frasi 100 volte. Non ha mai retorica, non usa mai i superlativi. Non c'è mai una parola di troppo oppure al posto sbagliato nella sua scrittura. Continuiamo a leggere un piccolo brano seguente. Un paio di giorni dopo, in quella stessa cucina, trovai il ragazzino delle mucche, che sarebbe Bruno, che faceva colazione sulla mia sedia. Lo annusai, per la verità, prima di vederlo, perché aveva addosso lo stesso odore di stalla, fieno, latte cagliato, terra umida e fumo di legna, che per me da allora è sempre stato l'odore della montagna e che ho ritrovato in qualunque montagna del mondo. Si chiamava Bruno Guglielmina. Il cognome era quello di tutti a Grana. A Grana tutti si chiamavano così, Bruno Guglielmina. Ma il nome Bruno ce l'aveva solamente lui. Questo è un altro grande amico con il quale probabilmente Paolo ha fatto tante passeggiate e anche tante belle presentazioni di libri. Crescendo, Pietro sceglie di scappare da tutte le cose che lo hanno, caratterizzato finora. Scappa dalla montagna, scappa da suo padre e scappa anche da Bruno. Ma poi finisce sempre per ritornare. Insomma, questo libro è la storia di un'amicizia profonda che resiste a ogni lontananza, anche se non si vedono per tanti, tanti, tantissimi anni, più di 10 anni, Pietro e Bruno si ritrovano e si riscoprono solidali in un attimo. Il padre Giovanni è nello stesso tempo amato perché è quello che gli ha fatto scoprire la montagna, ma odiato da Pietro. Perso per tanto tempo, quando poi Pietro decide di fare la sua vita, diciamo, lontano anche da suo padre, e poi lo ritrova in un modo un po' particolare. Forse adesso ve lo racconterò. Il romanzo è un lungo canto d'amore per la montagna, il canto di un amante appassionato, ma non illuso, anzi ben consapevole che la sua amata pretende molto, sa essere dura e crudele, soprattutto d'inverno, ma continua ad amarla, continua ad amare la montagna. Non ci sono qua paesaggi incantevoli, perché le descrizioni della montagna di Cognetti non sono descrizioni idilliche. Lui stesso infatti dice: c'è una retorica insopportabile, almeno per me, legata alla montagna, che trovo artefatta. Il senso di bellezza, suavità, sentirsi in paradiso fa parte di una retorica che non mi interessa, per cui a un certo punto ho deciso di bandire da questa storia tutti gli aggettivi come incantevole, meraviglioso, splendido, stupendo. Non ci sono, semplicemente dice così in un'altra intervista sul sito www.illibraio del 26 novembre 2016, insomma, quando è stato pubblicato questo libro. La montagna, invece, per Cognetti è la metafora per dire tutto. Dal modo in cui ciascun personaggio la affronta, riusciamo a cogliere la sua anima, perché affrontare la montagna vuol dire affrontare la realtà. Leggiamo un altro brano, qualche pagina dopo, in modo particolare, siamo quindi sempre in queste vacanze in montagna fatte da Pietro, da sua madre e dal padre Giovanni. Ciao Nicolò, intanto. E Pietro a un certo punto capisce che ha ciascuno la sua quota, cioè ognuno dei tre membri della famiglia di Pietro, cioè lui, il padre e la madre, vive la montagna a suo modo e soprattutto adora una certa quota. Forse è vero, come sosteneva mia madre, che ciascuno di noi ha una quota prediletta in montagna, un paesaggio che gli somiglia e dove si sente bene. La sua quota, della madre, era senz'altro il bosco dei 1500 metri, quello di abeti, di larici, quindi con deciduo, quindi, insomma con gli alberi che perdono le foglie. Alla cui ombra crescono il mirtillo, il ginepro, il rododendro e si nascondono i caprioli. Io ero più attratto dalla montagna che viene dopo, prateria alpina, anche se alcuni di queste piante sono sempreverdi, forse il bosco deciduo è fino a 1000 metri. Invece io, quindi dice Pietro, ero attratto dalla montagna che viene dopo, la prateria alpina, i torrenti, le torbiere, le erbe d'alta quota, le bestie al pascolo, ancora più in alto, invece, c'era la vegetazione che scompare, la neve che copre ogni cosa fino all'inizio dell'estate, e il colore prevalente, il grigio della roccia, venato dal quarzo e intarsiato dal giallo dei licheni. Lì cominciava il mondo di mio padre. Ecco, stavo dicendo quindi che la storia prosegue, non vi sto a raccontare tutto, ma è come l'amico ritrovato di Fred Ullmann, cioè quello scrittore tedesco, vi ricordate, che scopre l'amico solamente una volta che l'ha perso per sempre. Ecco, esattamente più o meno la stessa, lo scopre perché viene a sapere che l'amico era un antinazista. È più o meno la stessa cosa che scopre Pietro quando il padre gli lascia una baita. E non se l'aspettava questa cosa qui. Gli lascia una baita sopra Grana, appunto in questa Valgrana. E così Pietro ritorna in Valgrana dopo tantissimi anni, più di 10 anni, ritrova Bruno e insieme con Bruno si mette a ristrutturare questa casa, insomma, questa baita lasciatagli in eredità dal padre. Quando mia mamma finì il suo racconto, mi vennero in mente i ghiacciai, il modo in cui mio padre me ne parlava. Lui non era uno che tornava sui propri passi, né amava ripensare ai giorni tristi, però certe volte in montagna, anche su quelle montagne vergini, dove non era morto nessun amico, guardava il ghiacciaio e qualcosa nella sua memoria veniva a galla. Diceva così che l'estate cancella i ricordi, proprio come scioglie la neve, ma il ghiacciaio è la neve degli inverni lontani, è un ricordo d'inverno che non vuole essere dimenticato. Soltanto adesso capivo di che cosa parlava e sapevo una volta per tutte di aver avuto due padri. Il primo era l'estraneo con cui avevo abitato per 20 anni, in città, e poi tagliato i ponti per altri 10 anni. Dai 20 ai 30 anni circa, Pietro, abbiamo detto che va a vivere da solo, lascia la famiglia e soprattutto si vuole allontanare da questo padre scorbutico. Poi però riscopre il padre. Il secondo, infatti, era il padre di montagna, quello che avevo solo intravisto quando avevo 14-15 anni e mi portava in montagna, no? Eppure conosciuto meglio. L'uomo che mi camminava alle spalle sui sentieri, l'amante dei ghiacciai, quest'altro padre mi aveva lasciato un rudere da ristrutturare. Allora decisi di dimenticare il primo e fare il lavoro di ristrutturazione di questa baita per ricordare lui. Fra le varie cime che, qui siamo a pagina 120, torniamo indietro alla pagina 59. Fra le varie cime, infatti, scalate da Pietro e da Bruno, c'è la cima del Castore, che è anche la mia conquista più alta. Nel senso che quando ero veramente un ragazzino, giovincello, diciottenne, ho scalato questa montagna insieme ad alcuni miei amici. A pagina 59 del romanzo si racconta proprio della notte nel rifugio, prima della salita verso il Castore. Poi c'è la cordata della mattina seguente, esattamente come è capitato a me, guidato anzitutto da mio fratello, Don Savino Gaudio, e dal mitico Don Mario Peretti, che ancora adesso sta dando la sua vita nelle scuole dei bambini anche bisognosi in Argentina, che era proprio il sacerdote del quartiere degli Olmi, il sacerdote di tanti amici che facevano le vacanze insieme con me, come Antonio Intiglietta, ex vice sindaco di Milano, e Maurizio Lupi. Anche un giovanissimo Giacomo Poretti partecipava a queste gite con la sua comunità di giovani del Vigentino, guidata da Don Gianni Casiraghi, detto Don Baby. E così, come vi stavo spiegando, anch'io ho scalato questa cima. Proviamo a leggere cosa scrive in modo particolare Pietro della scalata del Castore. Del Castore, più che la lunga cresta, ecco, la cresta del Castore, è veramente arrivare su questa cima, salire questa cresta è qualcosa di indimenticabile. C'era un vento fortissimo. Perché? Perché noi vedevamo da quella parte lì, dalla parte da dove arrivava il vento, vedevamo la Francia. Quindi vi assicuro uno scenario unico. Del Castore, più che la lunga cresta, ricordo la vigilia al rifugio. Anch'io ricordo più che altro la vigilia nel rifugio e soprattutto poi il risveglio a mattino quando ho visto, diciamo, le nuvole che erano più basse di noi, no? Noi eravamo sul rifugio, se non sbaglio, rifugio Vignifetti. Quindi eravamo più alti rispetto alle nuvole. Quindi al mattino abbiamo visto uno scenario eccezionale. Quindi queste nuvole colorate di rosa, il rosa del sole che stava sorgendo, che scendevano verso valle, verso Alagna, appunto, verso Gressoney, e noi abbiamo veramente fatto un'esperienza straordinaria in questa gita. Qua trovo purtroppo tra alcuni di questi amici di questa foto, ne vedo due che non ci sono più, purtroppo. Un piatto di pasta, un mezzo litro di vino sul tavolo, gli alpinisti seduti accanto che discutevano tra loro, le facce arrossate dalla stanchezza del sole, il pensiero dell'indomani, che era anche un po' di paura, creava nella sala una specie di raccoglimento. Ma ve l'ho già detto, scalare la montagna è estremamente educativo. Per esempio, il Castore si scala in cordata, l'uno legato all'altro, per cui se uno per caso scivola, per sbaglio, gli altri sono in grado di sostenerlo. Anche nel corso del romanzo si racconta a un certo punto di come Pietro sia scivolato e abbia sentito uno strattone qui all'inguine, che però è quello che lo ha salvato. Noi avevamo l'imbragatura, no? Anche mio fratello, per esempio, è caduto dalla montagna, ma per fortuna si è fermato proprio per il fatto che, insomma, era legato in cordata. A me non è caduto, non è capitato di scivolare, no? Però è bellissimo camminare insieme con questa consapevolezza che appunto non sei da solo, e se per caso tu dovessi mettere un piede nel posto sbagliato, nel modo sbagliato, comunque gli altri ti tengono. Il pensiero dell'indomani cresceva nella sala del rifugio, una specie di raccoglimento. Mio padre davanti a me sfogliava il libro degli ospiti, che in rifugio era la sua lettura preferita. Parlava bene il tedesco, capiva il francese e ogni tanto mi traduceva un passaggio dalle lingue delle Alpi. Ah sì, le lingue delle Alpi, perché appunto proprio lì, per esempio, si parlava o il francese, perché i valdostani conoscevano almeno più il francese che non l'italiano. E nella valle di Gressoney c'è proprio una comunità, un enclave, chiamiamola così, che parla una sorta di tedesco, di lingua gressonei, cannazei, no? Insomma, fa venire in mente proprio la denominazione dei paesi di montagna austriaci, tedeschi, tirolesi, appunto. Nel libro qualcuno era tornato su una cima dopo 30 anni e ringraziava Dio. Qualcun altro sentiva la mancanza di un amico che non c'era. Queste cose lo toccavano, tanto che prese la penna e si unì a quel diario collettivo. Il padre di Pietro scrive su questo librone del rifugio. Quando si alzò per farsi riempire la caraffa, spiai ciò che aveva scritto. Aveva una grafia fitta e nervosa, che era difficile da decifrare se non la conoscevi. Lessi: qui con mio figlio Pietro di 14 anni. Saranno le ultime da capo cordata, perché tra un po' mi tira su lui. Poca voglia di tornare in città, ma mi porto via il ricordo di queste giornate come il più bel rifugio. Firmato Giovanni Guasti. Pietro Guasti è il protagonista del nostro romanzo, del nostro libro scritto in prima persona. E Giovanni, il padre, dal quale sempre lontano, tranne però in questi piccolissimi momenti, intorno ai 14 anni, e poi quando lui gli lascia appunto questa baita. Ma adesso sta per arrivare una foto shock che insomma faccio vedere a voi, ma poi insomma non ditelo a nessuno e non fatela vedere a nessuno perché è una foto un po' shock. Ma chi è Jim Morrison di fronte a Luigi Gaudio più di 40 anni fa, qua sulle vette appunto delle Alpi, diciamo, valdostane. Arriviamo adesso però a leggere un brano dall'inizio del capitolo 9. Siamo proprio all'inizio della parte terza, quando Pietro racconta di essere andato a fare delle scalate anche in Nepal, insomma in Himalaya, ecco. E racconta per esempio di aver visto un vecchio nepalese, ovviamente questa non è la foto di un vecchio nepalese, ma la foto di una signora, insomma, con una gallina, no? Però adesso capirete perché ho scelto questa fotografia. Fu un vecchio nepalese tempo dopo a raccontarmi delle otto montagne. Così spiega alla pagina 137 il titolo del libro, Pietro, il nostro protagonista, o se volete, insomma, il nostro autore Paolo Cognetti dietro di lui. Il vecchio nepalese portava un carico di galline su per la valle dell'Everest, diretto a qualche rifugio dove sarebbero diventate pollo al curry per i turisti. Aveva sulla schiena una gabbia divisa in una dozzina di celle. Le galline vive ci strepitavano dentro. Un trabiccolo del genere ancora mi mancava. Avevo visto gerle, cioè zaini più o meno, piene di cioccolato, biscotti, latte in polvere, bottiglie di birre e di whisky, Coca-Cola. Andare per i sentieri del Nepal a contentare i gusti degli occidentali, ma un pollaio portatile mai. Quando chiesi all'uomo se potevo fotografarlo, lui lo appoggiò su un muretto, si tolse dalla fronte la fascia con cui sosteneva il carico e si mise in posa, sorridente, accanto alle galline. Questo vecchio nepalese anche spiega il senso, no, di queste otto montagne. Appunto, sempre tra la pagina 137 e la pagina 138, soprattutto. Noi diciamo che al centro del mondo c'è un monte altissimo, il Sumeru lo chiamiamo noi. Intorno al Sumeru ci sono otto montagne e otto mari. Questo è il mondo per noi. Attenzione, questa è la cultura dei nepalesi. Nella nostra cultura noi abbiamo i 7-8 mila del mondo. Abbiamo, non so, l'Himalaya con le sue vette descritte in un modo completamente diverso. Invece i nepalesi lo descrivono così: al centro del mondo c'è un monte altissimo, il Sumeru. Intorno al Sumeru ci sono otto montagne e otto mari. Questo è il mondo per noi. Nel dirlo, tracciò fuori dalla ruota una piccola punta per ogni raggio e poi una piccola onda tra una punta e l'altra. Otto montagne e otto mari. Infine fece una corona intorno al centro della ruota, che poteva essere, pensai, la cima innevata del Sumeru. Valutò il suo lavoro per un momento e scosse la testa. Come se fosse un disegno, oh mamma mia, qui intanto sono scorse le diapositive da sole, non so come mai. Ecco. Stavo leggendo quindi. Valutò il suo lavoro per un momento e scosse la testa, come se fosse un disegno che aveva già fatto mille volte, ma ultimamente ci avesse perso un po' la mano. Comunque, puntò il bastoncino al centro e concluse. E diciamo, avrà imparato di più chi ha fatto il giro delle 8 montagne? O chi è arrivato in cima al Monte Sumeru? Ecco, così veramente diciamo la riflessione anche sulla. Ma così avete capito anche come mai si intitola Le 8 montagne questo libro. A questo punto il nostro Pietro, come un po' ha fatto Paolo Cognetti, decide di lasciare la città, dice: liberai l'appartamento in cui avevo abitato negli ultimi 10 anni a Torino. Era diventato superfluo per il poco che lo usavo, eppure nel lasciarlo provai una certa malinconia. Mi ricordavo bene di quel che aveva significato andarci a vivere, quando la città mi sembrava gravida di promesse per il futuro. Anche mia figlia, a un certo punto a 20 anni, ci ha lasciato Milano ed è andata a vivere un po' da sola o in appartamento, meglio, a Torino. Mi ricordavo bene di quel che aveva significato andarci a vivere, appunto a Torino, dice Pietro. Quando la città mi sembrava gravida di promesse per il futuro. Non sapevo se fossi stato io a illudermi o lei a non averle mantenute queste promesse, ma svuotare in un giorno una casa riempita in tanti anni, portar fuori alla rinfusa gli oggetti che avevo portato dentro uno per uno, era come riprendersi indietro un anello di fidanzamento, rassegnarsi alla ritirata. E qui siamo a pagina 157, quindi ci avviciniamo all'ultima parte del libro. Insomma, Pietro aveva investito tanto in quella città di Torino, aveva lasciato Milano, a Milano i suoi genitori, aveva pensato di vivere una vita autonoma, aveva sperato tanto nella città. Adesso invece che il padre gli ha lasciato questa baita in montagna, decide di andare a vivere in montagna. E qui riprendono le passeggiate. Questa volta non c'è più il padre, ma c'è Bruno. C'è una ragazza che si chiama Lara e che è stata compagna, diciamo così, di vita di Pietro per almeno 2 mesi. Tra gli altri posti che vanno a visitare c'è il rifugio Barma, che qua vediamo, che si trova a 2060 metri nella riserva naturale del Mon Mar, situato tra il Biellese e la Valle del Lys, in territorio valdostano. Il Barma è uno degli scenari più suggestivi che accoglie le gite di Pietro, Bruno e Lara e offre appunto, dicevamo, un po' di, come dire, di riposo, di ristoro. Tra l'altro succede che Lara e Bruno si innamorano e Bruno è un po' imbarazzato, perché a lui sembra di rubare la ragazza all'amico Pietro. Ma Pietro gli dice: no, guarda, non ti preoccupare, non siamo già più insieme, io e Lara da un po' di tempo. E anzi, Pietro è contento di questo rapporto che cresce fra Bruno e Lara fino al punto in cui si sposano e nasce loro una figlia, che è Anita. Però con la nascita di questa figlia cambierà qualcosa nel ménage familiare fra Bruno e Lara. Ma comunque non vi voglio raccontare il finale, almeno questo vi lascio il gusto di scoprirlo da soli, leggendo gli ultimi capitoli. Vi voglio leggere però quello che l'autore ha scritto in fondo al libro, come una sua scoperta. Oh, l'autore, o meglio, volevo dire Pietro, no? Che comunque è un personaggio, dicevamo, fortemente autobiografico. Come sua scoperta del rapporto col padre ritrovato, e poi la dedica a un amico. E questa sì, veramente, solamente del nostro Paolo e non più di Pietro. Da mio padre avevo imparato, molto tempo dopo aver smesso di seguirlo sui sentieri, che in certe vite esistono montagne a cui non è possibile tornare, che nelle vite come la mia e la sua non si può tornare alla montagna che sta al centro di tutte le altre. Ricordate il Sumeru nell'immagine di quel nepalese, di quella guida nepalese. Quella montagna che sta al centro di tutte le altre è all'inizio della propria storia. Come dire, quindi qua c'è un passato che comunque non può più ritornare esattamente com'era. Però puoi avere un ricordo, una memoria con un sapore dolce, ecco, nel cuore. Infine vi dicevo, vi avevo già promesso la dedica di Paolo Cognetti, che ha scritto: questa storia è per l'amico che l'ha ispirata, guidandomi dove non c'è il sentiero. È per la fede e la fortuna che fin dall'inizio l'hanno custodita con tutto il mio amore. Bellissima questa dedica finale di Paolo Cognetti. Credo quindi che abbiate capito perché vi suggerisco, insomma, di leggere questo libro. Adesso, a parte il fatto che siate docenti, studenti, o veramente un libro da leggere a tutte le età, è stata mia figlia a comprarlo, questo libro, prima di me, e a leggerlo prima di me. E quindi lei non è più né una studentessa né una professoressa. E quindi veramente un libro per tutti voi. E leggete comunque anche Il ragazzo selvatico, che è bellissimo. E termino con una riflessione di un grande lettore di libri, che si chiama Roberto Vaccari, che così ha condensato il giudizio su questo libro: un romanzo di formazione, di amicizia e amore per la vita e la montagna. Amore per la vita, amore per la montagna. Ho poi, infine, preso questa immagine dal sito delle figlie di Maria Ausiliatrice, e che hanno ovviamente delle scuole, no? E che così hanno scritto sul loro sito, proprio a proposito di questo libro. È una frase quindi presa da un sito scolastico, che può essere invece stavolta davvero più significativa anche per chi fa scuola. La montagna è un'educazione, un sapere, un modo di respirare.